In altre parole.
Allora, anticipavo che in questa prima puntata In altre parole con Niccolò Cuppini, che intanto saluto, è collegato con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, che intanto l'abbiamo trovato in viaggio per un ritardo dei mezzi sui quali si trova, 8:19, 13 secondi. Dicevo, di stretto di Hormuz, si leggeva su Repubblica questa mattina, tra le tante questioni delle quali si scrive attorno a questo stretto strategico per il trasporto, in modo particolare del petrolio, ma anche del gas. Finora passavano un centinaio di navi al giorno, 3.000 al mese, insieme a un quarto dell'approvvigionamento petrolifero mondiale, pari a 14 milioni di barili al giorno, barile che è arrivato a $100 in queste ore, estratti principalmente dall'Arabia Saudita, dal Kuwait e dall'Iraq. Eppure il gas naturale liquefatto del Qatar, secondo produttore mondiale dopo gli Stati Uniti, ora invece intrappolate nel Golfo ci sono 400 navi, mentre altre 500 aspettano fuori. Siamo quasi a 1.000, dunque alcune cariche, altre no, ma dal valore cumulativo di circa 25 miliardi di dollari, secondo un calcolo di Lloyd's Market Association. Il settore marittimo internazionale ha classificato lo stretto come zona di operazioni belliche. Lo stretto è spesso evocato nei notiziari come uno dei punti più sensibili della geopolitica mondiale. Dal punto di vista della logistica globale, che cosa rappresenta davvero questo passaggio marittimo? Quali flussi energetici, ma non solo, transitano da lì, e perché un'eventuale crisi in questo stretto ha effetti così rapidi sull'economia mondiale?
Beh, diciamo che la crisi ormai non è eventuale, ma è conclamata e fa parte di una concatenazione, possiamo dire così, di crisi a loro modo analoghe. Penso solo, per fare un riferimento, a quello che è successo in un altro stretto, quello sul Mar Rosso tra il 2023 e il 2024, in particolare con il blocco imposto dagli UFI yemeniti, o ancora pensiamo al 2021 quando si bloccò per motivi diversi il canale di Suez. Ecco, quindi diciamo quell'area del mondo è un'area cruciale, strategica per la circolazione, come già dicevi, soprattutto di energia, ma non solo, è molto importante anche per materiali chimici e insomma anche vari flussi di merci da e per l'Europa, ma anche da e per l'Asia. E diciamo è una regione cruciale perché in qualche modo geograficamente è, se vogliamo, a metà, no? Appunto tra l'Asia e l'Europa, questo sia storicamente che oggi. Questo è uno dei motivi per cui si propaga così velocemente un effetto a catena, un effetto contagio, mettiamola così, di crisi e disruption in quei contesti. Va anche aggiunto che non è solo un elemento meramente, diciamo così, circolatorio quello che entra in campo in questo tipo di crisi, ma c'è anche un aspetto finanziario che non può essere sottovalutato. Pensiamo solo che le navi che in questo momento sono bloccate attorno allo stretto di Hormuz non sono bloccate solamente per la minaccia e il rischio posto dall'Iran, ma soprattutto perché sono le compagnie assicurative a non garantire, diciamo così, appunto l'assicurazione per il passaggio di queste navi. Quindi c'è proprio questa dinamica complessa e concatenata che rende quello snodo davvero uno dei, come dire, cuori invisibili, se vogliamo, della globalizzazione degli ultimi anni.
Nel suo lavoro lei insiste spesso sul fatto che la logistica non è solo una questione tecnica, ma anche, prima accennato alla dimensione finanziaria, ma c'è ovviamente anche una questione politica. Nel caso dello stretto di Hormuz, quanto conta la dimensione infrastrutturale e quindi le rotte, i porti, le petroliere? Lei ha accennato alle assicurazioni marittime, per esempio, e quanto invece quella strategica e militare? In altre parole, quando osserviamo questo blocco dello stretto, quali sono concretamente i nodi logistici più vulnerabili?
Ma diciamo che osservando questo tipo di dinamica torna utile guardare un po' alla storia, nel senso che se guardiamo a quelli che sono gli ultimi 400-500 anni di storia ci rendiamo conto che logistica e dimensione militare sono sempre state strettamente intrecciate, sono sempre state compenetrate. In qualche modo la logistica moderna nasce per sostenere le prime imprese militari dei nascenti stati nel 600 e viceversa. Quindi, come dire, commercio e dimensione bellica, per quanto vengano, come dire, spesso presentati come due estremi assolutamente come dire, opposti, come due vettori a loro modo opposti, in realtà, ripeto, se indaghiamo storicamente questo problema, vediamo come invece siano sempre toccati l'un l'altro. L'apertura di rotte commerciali spesso è stata possibile grazie ad aperture militari e, come dire, i fronti bellici spesso si sono definiti a partire dalle rotte commerciali. Quindi, ecco, in questo senso, ripeto, quello che sta accadendo in questi giorni attorno a Hormuz è piuttosto emblematico, potremmo dire così, di un ritorno sicuramente inquietante di una dinamica che però appunto pensavamo cancellata, che pensavamo fosse lasciata alle spalle dai decenni della globalizzazione, in cui sembrava fosse più il commercio, come dire, ad aver preso la guida di una serie di processi, invece l'aspetto militare è tornato oggi prepotentemente. Quindi, come dire, questa dimensione strategica dello sguardo geografico, dei punti a partire dai quali e attorno ai quali si possono controllare i commerci, è anche una dimensione appunto strategica dal punto di vista militare, per i motivi che ho provato insomma a indicare.
Ecco, quando uno snodo così centrale entra in tensione, no? Stamattina tra l'altro si raccontava di come la guerra tecnologica passa anche per esempio dal blocco dei GPS o dall'alterazione dei meccanismi di funzione del GPS delle navi che consentono alle navi che attraversano lo stretto di orientarsi in uno stretto di mare estremamente affollato. Ci sono molte società di navigazione che hanno chiesto alle proprie navi di spegnere il GPS per evitare incidenti, no? Allora, si parla spesso di possibili rotte alternative o di diversificazione delle catene di approvvigionamento. Questa è una delle parole chiave della contemporaneità. Ma nel caso specifico di Hormuz, quanto è realistico pensare a soluzioni di questo tipo?
Ma diciamo che sicuramente da dire quello che è stato insegnato, ecco, di questi ultimi anni in cui queste catene globali del valore a partire dalla pandemia sono state potentemente, violentemente sommosse, scosse da una serie di fattori, e che da un lato sicuramente è pensabile, come dire, riorientare e organizzare i flussi secondo altre logiche, quindi non più, diciamo, la logica del globale come uno spazio inteso come liscio, ma secondo logiche state definite in vari modi come regionalizzazione o, come dire, si riavvicinano, ecco, le catene del valore. Pur tuttavia chiaramente non è un qualcosa di semplice, senza costi, tutt'altro. Riorganizzare un'intera catena di distribuzione, sia essa di appunto di energia ma anche di qualsiasi altra merce o materie prime, ha una serie di implicazioni che appunto sono di tipo economico ma anche strategico, politico e, come si diceva prima, militare. Quindi, a mio avviso, per quanto sicuramente quello che sta succedendo a Hormuz avrà, come dire, come sua ricaduta nei prossimi anni una serie di spostamenti, di riorientamenti di alcune catene logistiche, rimane però un dato, come dire, molto materiale, ossia il fatto che comunque per quanto ci si possa immaginare nuove rotte, alcuni nodi sono geograficamente, diciamo così, il loro destino, per quanto sia una parola brutta da utilizzare, che li rende cruciali. Quindi non credo ci siano grossi margini di immaginare, quantomeno nel medio periodo, che Hormuz venga, come dire, sostituita, ecco, da qualcosa di analogo. Penso che su questo per necessità appunto geografica, quello rimarrà un terreno cruciale.
Tutti in fila al checkpoint Hormuz, l'attesa infinita dei mercantili. Intanto, come accennavamo con il collega della Neue Zürcher Zeitung pochi minuti fa, i cargo cinesi sono gli unici a non avere limitazioni per il passaggio in quello stretto. Ne abbiamo parlato questa mattina con Nicolò Cuppini, che noi ritroviamo domani e per l'intera settimana alle 8:18 a commentare i fatti di attualità. Nicolò Cuppini, grazie mille, buon lavoro per questa mattina, buona giornata e ci risentiamo domani.
Grazie mille a voi, a domani.